L'altro martedì, la trasmissione gay e lesbica di Radio Popolare.
Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta. Ora non posso, vado di prescia, forse ritorno, ma non è una...
Sono le 21. 30 settembre 2014, Radio Popolare, sulle frequenze radio 107 e 6. Un saluto da Eleonora Dall'Ovo, siamo qui con un'ora di informazione e cultura LGBT, ovvero omosessuale e transgender. Qui con noi stasera Shi, per il quinto anno, con la sua rubrica musicale New Kicks, suoni Queer, Riot and Underground. Ciao.
Ciao.
Grazie di essere qui con noi per questo quinto anno, che ci delizi con questa musica, soprattutto anglosassone.
Soprattutto anglosassone, beh, dipende, poi spaziamo un po', come ben sai, anche Stati Uniti, Europa, eccetera.
Mitteleuropea. Sì. Allora, che cosa hai selezionato? Hai selezionato diversi brani per questa sera, io direi di partire subito con il primo.
Sì, io ho selezionato una serie di brani, poi volevo anche dire una novità di quest'anno che volevo proporre ogni volta, se possibile, un brano di Homo Hop, ma ne parleremo più avanti. Il primo brano che ho selezionato per aprire appunto la trasmissione è di Elephant, ovvero Eleanor Olof's Daughter, conosciuta con il suo nome d'arte Elephant. È una cantante svedese e rapper, il suo suono è una commistione di vari generi, ha collaborato con un artista che abbiamo già ascoltato lo scorso anno, che si chiama Mo ed è danese. Vi consiglio anche di guardare il video di questo pezzo che ascoltiamo, perché c'è anche una scena molto carina, a parte che loro due sono super belle insieme, sono una via di mezzo tra geisha giapponese vestite da sport, con marchi che vabbè non si possono nominare, comunque a un certo punto si baciano, quindi motivo in più per guardare questo video. Elephant featuring Mo, One More.
Come on, sugar, come. I really don't wanna go home. Stay with me, be a friend. This street's so cold and my mind is full of gold. Come on, I will take your car. I know a sleazy bar not far downtown. You get tacos for free and it's open all night. Come on, hang with me. I got money.
Thank you. avete notato che l'altro martedì inizia alle 21? Siamo molto contenti di questo spostamento d'orario in prima serata. A condurre la trasmissione Eleonora Dall'Ovo, mi ero dimenticata di dirlo. Siamo entrati in maniera un po' concitata e poi lo studio è gremito di persone. Ora scopriremo chi sono. Allora, il nuovo anno è iniziato, è appena iniziato, le classi sono formate, i compagni di classe si sono più o meno conosciuti, quelli che sono arrivati, quelli che sono da sempre in classe, promossi e nessuno bocciato. Gli insegnanti sono cambiati, sono rimasti, insomma diciamo che 2 settimane e mezza già si è un po' capita l'antifona sia da studente sia da insegnante, e vogliamo sapere questa sera quali strategie gli insegnanti mettono in pratica per combattere il bullismo omofobico. Abbiamo invitato qui questa sera Francesco Comotti, coordinatore del gruppo scuola del CIG di Milano, e 2 insegnanti. Innanzitutto saluto Francesco.
Ciao Eleonora.
E 2 insegnanti, Sara Casella e Simona Casagrandi, buonasera.
Ciao.
Ciao.
E della scuola media inferiore di Milano, Wecker, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Ecco, allora innanzitutto, prima di parlare con le insegnanti e di capire che cosa sia il CIG, vogliamo davvero capire vogliamo prima capire cosa si occupa il gruppo scuola del CIG, invece, sì, che cosa si occupa?
Certo, il nostro gruppo scuola, il CIG Arcighe Milano, si occupa principalmente di condurre interventi nelle scuole di Milano e provincia per attività di contrasto al bullismo omofobico principalmente, e poi chiaramente a partire da lì un discorso di apertura alle tematiche LGBT, quindi il coming out, il rapporto con i genitori, la visibilità, i diritti, tutto quello che insomma è così all'ordine del giorno è importante per la comunità LGBT.
Sappiamo che il bullismo omofobico inizia fin dalle scuole medie. Ci vuoi raccontare di che tipo di bullismo si tratta, quello omofobico? Che cosa ha di differente da quello etnico oppure quello legato alla magrezza, all'obesità, all'handicap tra compagni di classe? Ecco, certo. Che cosa ha di differente?
A livello di dinamiche hanno molto in comune, chiaramente, tant'è vero che li chiamiamo tutti bullismo. Tuttavia, quello che lo caratterizza chiaramente è in genere lo stigma, specialmente per l'effeminato. Chiaramente tutti i ragazzi e tutte le ragazze scherzano con molta leggerezza con le terminologie, quindi parolacce come, insomma, possiamo dirlo,
certo.
Frocio, oppure, vabbè, lesbica, di solito accompagnata da di merda. Se le dicono come così, quasi per gioco. Il problema è che questo genere di insulti e questo genere di vessazioni poi si concentrano su figure deboli, che generalmente sono appunto l'effeminato, il fragile, che in qualche modo in una classe si trova isolato a dover affrontare un gruppo nel quale spicca, un gruppo di potere nel quale spicca il bullo o la bulla.
Certo, tra l'altro tra maschi c'è un diverso bullismo, un tipo diverso di bullismo tra maschi e quello tra quello femminile e quello maschile, ma non ci accentriamo,
certo,
in questo. Vorrei invece più altro sapere se hai qualche dato, se è un fenomeno che colpisce realmente la scuola italiana. Sappiamo che colpisce tutte, certo, le scuole del mondo, ma a questo punto hai qualche dato italiano?
Sì. I dati italiani sono molto difficili in realtà da reperire, e per fortuna la rete Agathergon ha avviato un'iniziativa molto importante, che appunto è un osservatorio nazionale per gli episodi di omotransfobia proprio nel nostro paese, e abbiamo dei dati su una casistica per ora dal 2011 al 2013 appunto basata su 91 episodi, e sulla base di questo abbiamo delle percentuali. percentuali regionali, dove appunto spicca il Lazio per episodi trasversali in realtà su tutte le età, però chiaramente nell'adolescenza, in età dello sviluppo, queste percentuali sono particolarmente concentrate, e a seguire il Lazio con appunto 25,6% di episodi,
che è tanto,
veniamo noi lombardi con il 6,7%, a pari merito con la Sicilia, sempre 6,7%.
A questo punto vorrei rivolgermi alle insegnanti Simona Casagrandi e Sara Casella della scuola media inferiore Puecher. Ecco, voi avete invitato il gruppo Scuola del CIG nella vostra scuola per parlare di omosessualità e bisessualità. Come hanno accolto i vostri studenti questi adulti omosessuali che parlavano di loro e della loro vita, per così dire, da omosessuali?
Guardo Francesco perché era lui con noi, con grande desiderio, cioè passavano le settimane e loro continuamente chiedevano quando ci sarebbe stato l'intervento. Quando è arrivato il momento però, correggimi perché c'eri in classe, senza eccesso di curiosità, cioè è stata un'accoglienza di vero interesse. Un po' era una classe con molti, diciamo, gay friendly, nel senso che avevano amici, parenti, cugini, che quindi c'era una frequentazione, una familiarità. Però anche proprio col desiderio di ascoltare l'esperienza, di capire. Abbiamo fatto una parte di gioco in cui si trattava di eliminare dei personaggi di cui non si sapeva l'identità sessuale, no? Si scopriva solo alla fine, quindi il grande medico piuttosto che il falegname, eccetera, e ha destato molta curiosità. Ma soprattutto credo che la cosa, il cuore dell'intervento sia stato il racconto dell'esperienza, in particolare il racconto dell'esperienza del coming out rispetto ai propri genitori. Io mi ricordo che i momenti di maggiore attenzione ci sono stati lì, perché è una cosa che riguarda tutti, cioè è l'esperienza di dichiarare una parte autentica di sé che il genitore che ti ha fatto nascere, che ti ha forgiato, non sa, cioè ognuno di noi custodisce il suo segreto, no? Del suo vero sé, e se quella parte lì di identità riguardava proprio tutti. E poi naturalmente i ragazzini più sensibili al tema, perché ce ne sono anche a quell'età, no? Un'età dell'età degli eccessi, bellissima e bruttissima, no?
Certo che è una formazione anche identitaria e anche certo. Sessuale, in quel momento bisogna anche capire, non capire cosa si è, qual è il proprio desiderio, anche perché scoppia improvvisamente il desiderio.
C'è un piede nell'infanzia e un piede nell'adolescenza, una tenerezza che non vi so dire in quest'età, proprio magnifica.
Ecco, quando vedete in classe o nei corridoi o in giardino, perché ricordo, essendo anch'io insegnante, so che è il momento più i luoghi dove si svolgono gli atti omofobici e gli atti di bullismo sono sempre all'intervallo nei bagni o in giardino o sul pullman della scuola, quindi lontano spesso dagli occhi degli insegnanti. Ecco, quando vedete degli atteggiamenti aggressivi o sentite degli atteggiamenti aggressivi verso ragazzi o ragazze che non rendono visibile chiaramente la loro eterosessualità, voi insegnanti come agite? Cosa fate? Che strategie mettete in atto?
Allora, a me è capitato diverse volte, devo dire che nelle scuole dove ho lavorato, dove lavoro tuttora, non sono mai stata testimone, non mi è mai stato riportato di un atto di vero bullismo, ma tante prese in giro, appunto come diceva Francesco, la presa in giro che va per la maggiore è Frocio, Finocchio, e i ragazzi comunque sono sensibili e soffrono anche per questo. Quello che faccio io come insegnante è ovviamente al momento riprendere la persona che sta prendendo in giro anche in modo forte, sanzionare, però solitamente se sono le mie classi al momento lascio un attimo cadere, lascio che gli animi si tranquillizzino, ovviamente magari cerco di parlare con la parte lesa, ma poi quando loro non se lo aspettano li prendo di sorpresa in classe. Parlando di altro, riporto il focus su questo tema, sul tema dello stereotipo, sul tema della differenza, sul tema del rispetto, e affronto anche il tema dell'omosessualità, se mi sembra il caso, e spesso lo è, però prendendola sempre in modo obliquo, perché secondo me quello che spaventa molto i ragazzi, appunto in questa fase così delicata di
crescita, preadolescenza,
esatto, di cambiamento, di paura, di incertezza, è il non conoscere, e questo fa molta paura, perché poi purtroppo è vero che si parla più di una volta di omosessualità, ma quello che loro vedono intorno a sé in televisione soprattutto sono stereotipi comunque, no? Il gay effeminato, la checca, per cui hanno l'idea di essere eventualmente così nel futuro. Ecco, io cerco di parlare con loro, di ragionare insieme a loro, e devo dire che facendo tra l'altro educazione sessuale e all'affettività è un tema che ho sempre sviscerato il più possibile, ma mi mancava qualcosa. Cioè io poi sono molto contenta, ho coinvolto Francesco, perché secondo me a noi insegnanti serve avere anche il loro contributo preziosissimo, perché i ragazzi hanno proprio, come diceva Simona, bisogno di conoscere, di capire che una persona omosessuale è una persona anche omosessuale e lavora, ha una famiglia, ha una vita, ha dei genitori che lo accettano, non è semplicemente appunto una checca oppure una persona che ha una vita disperata perché nessuno lo accetta. E secondo me questo lo possono fare loro, perché io gliene posso parlare, gli posso far vedere film, leggere testi, però è un'altra cosa.
Bene, prima di andare avanti ed entrarci ancora di più su questo tema del bullismo omofobico nelle scuole, e soprattutto anche di capire come combatterlo e come diventare anche un operatore nelle scuole, direi di far passare un brano musicale sempre scelto da She. Che cosa ci proponi?
Sì, vi ho portato un artista di Londra, si chiama Subtract. Subtract è un alias per restare anonimo, lui sceglie di non mettere in gioco la sua vita, diciamo, in prima persona, ma di parlare, che la musica parli per lui, e quindi indossa anche una maschera primitiva durante i suoi concerti live, una creazione dell'artista Hidden Place. Ha fatto uscire da pochissimo, proprio nuovissimo, è uscito ieri il nuovo album di Subtract, che si chiama Wonder Where We Land. Tra l'altro recensirò questo album su Tom Magazine, ma che uscirà più avanti, un magazine online. Per ora ascoltiamo il primo singolo estratto da questo nuovissimo album di Subtract. Vede la partecipazione di Ezra Koenig, cantante dei Vampire Weekend. Si chiama New Dorp, New York. Lui è Subtract.
Keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun.
And he thinks I'm the negative one.
Flag slapping in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock.
My girl's got a little shtick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the kid. Keep you waiting in the window while the tank sticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done.
You think I'm the negative one.
Flags flapping in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling on. Peak of the empire, top of the rush.
New York, New York. New York, New York.
Siamo sempre sull'altro martedì. La trasmissione gay lesbica di Radio Popolare. Pagina Facebook, l'altro martedì. Scelta musicale di She.
My girl got a million moms. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum.
Stiamo parlando di omosessualità, bullismo e omofobia.
New York, New York.
Siamo con Francesco Comotti, coordinatore del gruppo Scuola del CIG di Milano. Abbiamo ascoltato due esperienze di Sara Casella e Simona Casagrandi della Scuola Media Inferiore Puecher, che stanno lavorando per combattere l'omofobia col gruppo Scuola del CIG di Milano. E stanno dimostrando che si può combattere il bullismo omofobico nella scuola attraverso l'educazione e la conoscenza. siamo anche qui con un ragazzo studente, Filippo Iselli, alunno del liceo scientifico Severi Correnti, che l'anno scorso e anche 2 anni fa ha organizzato, durante la cogestione della scuola, un incontro con il gruppo scuola aperto alunni e insegnanti.
Ciao a tutti.
Ecco, che esperienza ti ha lasciato questo incontro col gruppo scuola e come emozionalità e anche esperienza con i tuoi compagni?
Sì, come detto prima dalle due insegnanti, mi ha sorpreso positivamente la reazione mia e dei miei compagni nel percepire come l'omosessuale sia soprattutto una persona con una vita, una storia e un qualcosa da raccontare che vada oltre il suo orientamento sessuale. E questo penso sia stato anche molto, molto sentito dai miei compagni e dalle mie compagne. E naturalmente ritengo che da parte di noi studenti sia molto importante cercare di creare situazioni di confronto come quelle possibili con il gruppo scuola del CIG Arcigay Milano, e mi impegnerò anche perché in futuro avvengano, si possano avere situazioni di confronto come questa.
Ma poi è finito lì, dopo il discorso, è finito con il gruppo scuola, l'incontro con questi operatori del CIG di Milano, dell'Arcigay, oppure avete continuato anche durante l'anno a parlare di questi temi, insomma, ha creato anche opportunità e occasioni di discorsi, di approfondimento nel tema?
Beh, io parlo della mia esperienza nella mia classe e devo dire che dopo questi incontri, dopo che finalmente si è iniziato a parlare di omosessualità e si è fatti uscire dal limbo questi esseri stranissimi, si è iniziato a parlarne, si è iniziato a discuterne anche con i professori, senza più il timore di essere giudicati negativamente per questo.
Ecco, se tu vedessi oggi un tuo compagno, una tua compagna vessato o comunque tirato in giro, preso in giro per la sua presunta omosessualità o per avere atteggiamenti, per così dire, fuori dagli stereotipi sessisti, che cosa faresti?
Beh, naturalmente vengo sempre subito preso da rabbia incontrollabile. Poi il timore di mettersi in situazioni spiacevoli, purtroppo l'ipocrisia domina sempre un po', però in ogni caso cerco di intervenire, soprattutto come dicevano anche le docenti prima, di intervenire con la compagna o il compagno offeso e poi cercare di iniziare un discorso, una riflessione con chi provocava queste offese.
Ecco, come hai contattato il gruppo scuola?
Io non ne conoscevo l'esistenza, me ne ha parlato una ragazza, ho semplicemente cercato su internet il loro contatto, una mail e tutto era pronto.
A questo punto torniamo a te, Francesco Comotti. Come bisogna contattarvi, lo dico agli studenti e lo dico alle insegnanti delle scuole medie inferiori di Milano e non solo, anche i professori delle scuole superiori, per poter avere questa esperienza nelle loro scuole?
Certo, allora potete contattarci attraverso o il nostro indirizzo email, che è scuola@arcigaymilano.org, oppure via Facebook. Abbiamo una pagina Facebook, poi sono i due canali insomma attraverso i quali principalmente potete contattarci. Ecco, noi a breve
poi parliamo del gruppo. Abbiamo 2 minuti, vediamo se ce la facciamo, se no continuiamo dopo il discorso. Ogni anno organizzate un corso di formazione per coloro i quali vogliono far parte di questo gruppo scuola.
Certo.
Sta partendo?
Sì. Allora, il primo incontro conoscitivo sarà il 6 ottobre, quindi il prossimo lunedì. Quindi è imminente, e chi fosse interessato a diventare volontario o volontario del corso in futuro si affretti a contattarci agli stessi contatti di prima, scuola@arcigaymilano.org o via Facebook, e sicuramente potrà partecipare all'incontro del 6.
Ma bisogna essere omosessuali per forza?
No, no.
Transgender?
Il nostro gruppo è assolutamente trasversale da questo punto di vista, quindi la cosa importante è avere voglia di entrare nelle scuole, portare un messaggio positivo ai ragazzi e alle ragazze sul mondo LGBT e sulla possibilità anche di collaborare insieme per l'estensione dei diritti,
ecco, in
e
un
della
anno
conoscenza.
Certo, in un anno scolastico quante scuole contattate in Lombardia, diciamo?
Certo, dai 40 ai 60 istituti, dipende dagli anni, questi sono i numeri. E ultimamente abbiamo anche fatto diversi incontri alle scuole medie, come ad esempio nella scuola di Sara e Simona, che stanno avendo molto successo perché sono molto utili.
Ecco, mi rivolgo alle insegnanti della Puecher. Avete avuto qualche genitore contrario a questi incontri o qualche insegnante che non volesse appunto parlare di sessualità? Perché sappiamo che il tema della sessualità nelle scuole medie inferiori è comunque abbastanza tabù.
Non in una scuola come la nostra. Noi abbiamo inserito nel POF l'educazione sessuale e chi accetta o chiede di venire nella nostra scuola sa che alcuni temi sono il tema della legalità, per esempio il tema della sessualità, e sono dei temi per noi assolutamente non evitabili, perché
fantastico,
la crescita passa attraverso i nodi, non attraverso le autostrade, no?
Bene, una scuola illuminata. Noi vi ringraziamo di essere qua in questo studio, di averci raccontato la vostra esperienza. So che è durato per voi un soffio, un attimo, ma è stata un 25 minuti di chiacchiera. Vi ringraziamo. Ripetiamo, Francesco, a questo punto tutte le informazioni per andare sul sito della scuola, dell'Arcigay Scuola, il gruppo scuola, e per far parte di questo gruppo se si vuole.
Certo, allora per visualizzare le informazioni sul sito del CIG Arcigay Milano ci sono tutti i nostri contatti. Per prenotare degli incontri nelle scuole con il nostro gruppo, scuola@arcigaymilano.org.
Grazie. Non parte la pubblicità? Penso che sarò cacciata, ma a questo punto partiamo con il terzo pezzo musicale.
It's only one star in the Doja Devastation production, in the Doja Devastation, and that's me. I heard you Tweety Bird bitches was hating, I got no patience, retweet me bitch, follow me. Stepping on their necks and just steppies, I keep my dicky so zesty, greased up. Down, and I never rock a flip flop, but I love a flip flop. Put my pussy up, dick 'em down. I got a bad ass Japanese nigga just chilling in the cut. Mr. Up the Butt, he just wanna fuck. A bitch is kabuki, but when it's time to ride out, bring the samurai out. If it's beef marinated up, Louis bag, beat it up. I got a whole house of bad bitches, chain stops, with blades, even bitches dressed up in stitches, starving. Hungry man's breakfast. Oatmeal sounds good, but they don't eat that in the hood. I'm going ham on his mother, let these niggas know who I am. Bitch, I'm about to go ham on his mother, let these niggas know who I am. Bitch, I'm about to go ham on his mother, let these niggas know who I am. Bitch, I'm about to go ham. Bitch, I'm about to go ham.
Bene, cosa stiamo ascoltando?
Allora, stiamo ascoltando House of La Dosha, un collettivo artistico di New York. Volevo infatti anche parlare di questo nuovo, vabbè, non è nuovo in realtà, però è, diciamo, ne parleremo più in maniera più capillare e diffusa quest'anno. È un movimento vero e proprio di hip hop queer chiamato Homo Hop, che è nato nell'underground della California negli anni 90 e adesso comprende un bel po' di artisti, soprattutto statunitensi, che propongono un hip hop pieno di testi che parlano dell'omofobia che c'è all'interno dello stesso hip hop. L'hip hop classico, diciamo, è pieno di testi anti-gay, anti-trans, quindi questo Homo Hop si propone di appunto combattere tutto questo, di fare hip hop in maniera diversa. Questo collettivo è un collettivo artistico, hanno anche aperto il concerto di Azealia Banks a New York, sono veramente da seguire. Abbiamo sentito un pezzo che si chiamava Ham.
Stefano, sei pronto?
Prontissimo, prontissimo.
Hearing from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person?
Allora partiamo.
Partiamo, partiamo. E cosa ti dico? Cosa ti viene in mente se ti dico The Parture Gate?
Beh, mi viene in mente che bisogna lanciare assolutamente le cinture.
Lasciamo le cinture, schienale dritto, chiudiamo il tavolino e lasciamo a bordo anche gli etero, perché per i prossimi 10 minuti andiamo a divertirci a Vienna.
Allora, l'altro martedì da questa sera dà inizio a Departure Gate, l'altro martedì con Stefano Paolo Giussani, giornalista e scrittore. Che cosa ci farà fare questa rubrica nuova dell'altro martedì?
Viaggiare e soprattutto scoprire. Andremo a zonzo tra capoluoghi d'Italia ed Europa e soprattutto andremo a scoprire quelle sfumature, quei risvolti, quelle coloriture che spesso le guide non pubblicano, o se pubblicano ci mettono negli angolini, perché ci occuperemo infatti delle capitali e non capitali gay e degli aspetti che le riguardano con tutte le sfumature LGBT.
Bene, io allora direi di partire con la sigla che hai scelto. Departure Gate, first destination Vienna. A te, Stefano.
Benvenuti in Austria. È la prima cosa che mi viene da dirvi. Tutti abbiamo una certa idea di Vienna, è sicuramente una delle capitali più gettonate. Non siamo qui a raccontarvi che è una capitale sconosciuta, perché bene o male tutti ci siamo stati, anzi ricordo che la mia primissima esperienza era durante il liceo in visita scolastica di Vienna. Però vogliamo darvi un'altra sfumatura, quella legata a tutti i colori LGBT che Vienna sa offrire, e credetemi sono davvero davvero tanti. Partirei con 5 cartoline. So che le cartoline di solito si mandano quando si è sul posto, ma mi piacerebbe pensare che noi a questo tavolo e voi da casa fossimo già a Vienna. La prima cartolina è quella che da oggi pomeriggio abbiamo visto pubblicata sulla nostra pagina Facebook, e Conchita Wurst, Conchita che ha introdotto anche la nostra rubrica, Conchita che si è aggiudicata l'Eurovision. È di Vienna, non solo, ma a Vienna le è stata riconoscente per la celebrità che ha portato alla sua città, assegnandole addirittura la cittadinanza onoraria e un riconoscimento ufficiale. C'è una foto, secondo me, molto importante, quella che abbiamo pubblicata sulla nostra pagina Facebook, che ritrae il sindaco assieme alla cantante con un aspetto decisamente giocoso. Ora non lo dico solo per l'invidia nei confronti della barba, ma soprattutto dei capelli di Concita, ma per l'invidia di un sindaco che non ha paura a farsi ritrarre con personaggi che qualcuno, e sappiamo a Concita chi si riferisce, ha definito davvero in modo scomodo. La seconda cartolina è quella del ballo. Se diciamo Vienna, pensiamo ai balli che si tengono, ce n'è uno pensato ogni mese, si tengono praticamente tutto l'anno per celebrare quasi ogni ricorrenza. Ce ne sono almeno tre espressamente dedicati a noi e andremo a scoprire quali. La terza cartolina è quella della parata gay estiva, è un appuntamento diciamo lontano, ma lo cito volutamente ora perché magari prenotando un aereo adesso si riesce a pagarlo con pochi euro, addirittura riuscì a giudicarmelo a circa 20 euro l'ultima volta che l'ho prenotato, e credetemi che l'esperienza della parade viennese è decisamente diversa dagli altri. Vi lascio solo immaginare che alla parata partecipano i pompieri agghindati con i colori dell'arcobaleno e perfino i mezzi della pulizia degli spazzini che corrono poi lungo i viali di Vienna sono agghindati come si confà a una parata gay a tutti gli effetti. Il quarto degli spunti che sto per darvi è quello più goloso, quello delle calorie, quello che vi obbliga a slacciare la cintura. Stinco e Sacher Torte sono indispensabili, sono tra i quadretti più caratteristici che la Vienna e il mondo comunque tedesco riescono a offrirci un po' in tutte le stagioni dell'anno. Quinto e ultimo tra gli spunti è quello del design. Andremo a scoprire quelle che sono le vie del design e soprattutto quello che è il Museum District, vero cuore pulsante della città. Ma allora andiamo con ordine. Mi piacerebbe, ecco, farvi capire che tutto quello che diciamo può essere tranquillamente realizzato. Questa è Concita che riparte,
sì,
evidentemente vuol dire la sua, esatto, sulla città che più le appartiene. E, diciamo che Vienna offre un sacco di spunti. Io vi invito, qualora ci andate, a fotografarli. Abbiamo aperto l'account Departure Gate su Instagram, quindi siete liberi di collegarvi e postare tutto quello che ritenete se andate a Vienna o se avete qualcosa di particolare da raccontarci sul tema, sulla variante LGBT nei vostri viaggi. C'è anche un concorso molto interessante che in questo momento sta riguardando la città di Vienna. Fotografandosi e postandosi, collegandosi al sito vien.info, sotto la sezione We are in Vienna ci si può ritrarre in coppia, ed è un sito, credetemi, un concorso dedicato esclusivamente al mondo gay, ma sono aperto anche agli etero per intenderci, e potete fotografare voi con il vostro compagno o la vostra compagna per dare l'idea di questa libertà che Vienna offre. Allora torniamo alle nostre cartoline, i balli. Il primo ballo che mi viene in mente, e siamo a distanza di pochi giorni perché riguarda già la prossima settimana, quindi un occhio veloce agli aerei, si trova ancora qualcosa di interessante con un'andata e ritorno, verificavo oggi pomeriggio, nei dintorni dei 100 euro, è quella che è quella specie di Oktoberfest che in realtà dà spazio nei giardini di Vienna a tutto quello che è sul tema dello stinco e della birra, ma in salsa gay. È importante dire questo perché quando pensiamo al mondo viennese, al mondo tedesco generale, la prima immagine che viene in mente sono i canti dello yodel, la gente che barra mezza stonfa sui tavoli e soprattutto questi boccaloni di birra giganteschi che fluttuano tra i tavoli. Ecco, immaginate tutto questo in salsa gay quando arrivando a Vienna c'è un evento espressamente dedicato a questa celebrazione. Chiamiamo chiamiamola un Oktoberfest in salsa LGBT. Però Vienna non è un mondo completamente nuovo a questo genere di inclinazione. Già la storia dà ragione ai nostri gruppi. Ora, tutti abbiamo presente l'immagine di Sissi. Sissi fu fondamentale non solo per la scia, diciamo, di valore che diede alla casata asburgica, per quanto era amata. Per Sissi, ecco, credo di non aver bisogno di andare nei dettagli nel descriverla come la principessa infelice. Infelice che però diede un ruolo fortissimo al mondo femminile. Per quanto riguarda invece il mondo espressamente gay, vi ricordo che il Belvedere, che tutti vanno a visitare, era in realtà la residenza estiva del principe Eugenio di Savoia. Siamo a cavallo del 1700 e con il suo palazzo d'estate, il Belvedere appunto, il palazzo d'inverno nel centro, che non aveva nulla da invidiare in fatto di lusso, era diventato uno dei personaggi più chiacchierati, che non aveva timore a frequentare gli ambienti che già erano profondamente omosessuali o comunque connotati tali nella Vienna del tempo. Se volete cavarvi in una delle realtà che più possono davvero buttarvi in quelle che erano le atmosfere di quel tempo, vi considero un giro alla sauna Kaiserbrunnel. Non è una qualsiasi sauna gay, sono due o tre quelle che a Vienna sono un po' il punto di riferimento, le altre due sono decisamente di stampo moderno, ma la Kaiserbrunnel è davvero un ambiente che sia per gli arredi sia per le disposizioni sembra appena scongelato dal 1800 o addirittura da qualche anno prima. Andandoci ovviamente ci si trova tutto quello che ci si può aspettare da una sauna, compresa la dimensione del relax, ma soprattutto si ha uno spaccato di quella che era la Vienna del tempo. Una curiosità: Ludovico Vittorio d'Asburgo era uno tra il fratello gay dell'imperatore Francesco Giuseppe, era uno dei maggiori frequentatori, tant'è che il suo soprannome quando arrivava in loco era Luzzi Vuzzi. Tutti gli indirizzi, di tutte le citazioni, diciamo di tutti i quadretti che vi sto dando, troverete poi sulla nostra pagina Facebook l'elenco completo degli indirizzi. Io ve li risparmio per due motivi. Il primo, sentirvi pronunciare una via in tedesco probabilmente lederebbe pesantemente alle vostre orecchie. Il secondo mi renderebbe lo zimbello della mia pagina Facebook. Quindi andate sul sito, mettete anche un bel like, così ci date un riscontro di quello che è il nostro lavorare per voi e per noi, e mettiamoci nelle condizioni, insomma, di vedere e di provare dal vero quello che Vienna offre. Due spunti mi sento in dovere di darli subito all'inizio del nostro intervento. Due spunti riguardano la logistica, sono cose che magari trovate su certe guide ma non su tutte. La prima: arrivando in aeroporto, non fiondatevi subito sul treno, quello che chiamano l'aeroporto express, perché è carissimo. Prendete il treno locale, ve lo garantisco, perché l'ultima volta che ci sono andato, l'andata l'ho fatto in un modo, il ritorno l'ho fatto in un altro, è stato molto più conveniente il ritorno. Poi al momento sono attive due promozioni, due ticket da 48 e da 72 ore che danno diritto a viaggiare sui mezzi completamente gratis, ma soprattutto a entrare in tutti i musei. Un mio consiglio è, volendo, rinunciare ai mezzi pubblici e fare la bike card, che vi permette di girare per la città. Andiamo avanti, torniamo all'argomento balli. Se settimana prossima è il momento della Oktoberfest, tra due settimane c'è il momento della Vienna in nero. Questo è un appuntamento molto fetish per tutti gli europei che convergono sulla capitale austriaca. Ci si veste ovviamente in nero, lo chiamano la Schwarz Ballad, praticamente è la ballata dove non solo sul tema della pelle o delle borchie, ma in qualsiasi declinazione il nero è in grado di ispirarvi, e il consiglio è quello di andarci e abbandonarsi praticamente al ballo. Tutto l'elenco poi che segue: c'è il ballo di primavera, il ballo rainbow, il ballo, dicevo, estivo legato alla gay parade, praticamente è pubblicato sul sito via ign.info, che è molto puntuale nel dare poi tutte le sfumature. Quando siete a Vienna non perdete le historical walks, potete anche trovarle come deplia ritirabile all'ufficio del turismo. Non lo dico a caso perché c'è una walk, è uno dei pochissimi casi in Europa, c'è una historical walk dedicata espressamente ai luoghi più gay della città. Mi piacerebbe tanto, Eleonora, che prima o poi potessimo parlare di questo, di una guida ai luoghi più gay, certo, di Milano e di Roma, ma credo che stiamo parlando di fantaturismo.
Fantaturismo, esatto.
Lo teniamo questo per uno per i prossimi spunti. Il cuore della Vienna che avrete modo, che abbiamo modo di assaggiare ogni volta che si tocca il centro storico, non è tanto il conosciutissimo Hofburg che tutti hanno modo di visitare, imperdibile per gli affezionati, diciamo, all'argomento, è davvero il museo di Sissi, che offre uno spaccato di quello che era la vita della principessa, portata poi sul grande schermo, come ricordiamo tutti, dall'indimenticabile Romy Schneider. Il centro è il Museum Quartier. Perché ve ne parlo? Perché in realtà è un po' un fulcro del design, un fulcro del relax, ma soprattutto il punto in cui ci si incontra in Vienna. Ora, se vi parlo di un quartiere di musei, la prima cosa che ci viene in mente è una grande sbuffata, e che palla, l'ennesimo dei musei. No, qui vi chiedo di immaginare le vecchie scuderie tirate a lucido, riempite di coloratissimi divani all'interno della corte centrale. La faccia è dei musei, sì, ce ne sono almeno due, uno il Leopold che ospita esposizioni temporali, e un altro invece più tradizionale, meno tradizionale legato al moderno. Questo è il punto dove andare e approfittare della wifi per fare incontri e per scoprire davvero quello che è il sentimento viennese.
Bene, questo è tutto, siamo stati un po' di corsa, è la prima puntata, però poi giusteremo i tempi. Quindi partenza Vienna assolutamente, poi avremo tutto sulla nostra pagina Facebook, tutti quei dati che hai pronunciato adesso.
Assolutamente, tutto è lì, mancano i vostri consigli, andateci, tornate e raccontateci qual è stata la vostra Vienna.
Grazie Stefano Giussani, scrittore e giornalista. Grazie. Departure Gate.
Stiamo ascoltando Caribou, Can't Do Without You, è il primo singolo dell'ultimo attesissimo album che esce il 6 ottobre, musicista canadese che amiamo, suonerà a Torino il 7 novembre.
Bene, cambiamo completamente argomento. Sabato 27 ottobre è iniziata la quarta edizione del Festival dei Lesbiche Fuori Salone, il festival dedicato alla cultura lesbica e queer, e continuerà anche fino a domenica 5 ottobre, pomeriggio inoltrato, con incontri, proiezioni, presentazioni, musica, concerti e non solo, in luoghi accessibili a tutti e per tutti. Diciamo che Milano con il Festival Lesbiche Fuori Salone è sicuramente più europea culturalmente. Siamo in collegamento con Katia Acquafredda dell'associazione Lista Lesbica Italiana, l'associazione che organizza questo evento. Buonasera Katia.
Buonasera a tutti, ciao Eleonora.
Allora, spieghiamo subito alle ascoltatrici e agli ascoltatori di che tipo di festival si tratta e perché sempre ha più successo qui a Milano, visto che riesce a contaminare luoghi importanti di Milano.
sì, diciamo che abbiamo un po' preso spunto dal Fuori Salone, quello vero, e abbiamo tentato di fare un festival diffuso. Cerchiamo di occupare la parte più centrale della città, luoghi belli come la Palazzina Liberty, la Biblioteca Sormani, luoghi come il Cinema Mexico, il Cam Garibaldi, la Casa delle Donne, la Casa dei Diritti, e facciamo circolare un po' delle nostre idee, cercando di trovare delle occasioni di incontro dove sia possibile appunto comunicare un po' con la città.
Il festival riesce sempre a contaminare sempre di più luoghi importanti. Parliamo del senso di Lesbiche Fuori Salone, del senso che ha per questa città e per le donne, che è diventato un po' un simbolo di riscatto anche politico e culturale di questa città, che riguardo alle questioni omosessuali era abbastanza sorda, in sordina, e non si poteva assolutamente prendere spazi milanesi perché gli omosessuali non potevano parlare.
Non è più così, per fortuna, almeno insomma cominciamo a vedere dei segnali di un certo tipo. Abbiamo avuto il piacere e l'onore anche quest'anno di fare la conferenza stampa a Passo Marino con l'assessore del Corno, che ci ha tenuto ad essere presenti, perché questo è il quarto anno che il festival ha il patrocinio del Comune di Milano e anche il contributo. Quindi diciamo che è importante per noi come segnale, come comunità, come persone, come volontari, come militanti, eccetera, per una volta non sentirci, diciamo, sole o contro le istituzioni, ma vedere che le istituzioni ci accompagnano in questo percorso e un po' ci mettono la faccia. Ecco,
è molto frequentato da donne lesbiche, eterosessuali, bisessuali. A noi sinceramente non interessa, cioè interessa che la comunità lesbica e bisessuale faccia presenza e si incontri e partecipi, ma anche abbiamo visto che la cittadinanza addirittura diventa bambina, nel senso che avete organizzato per domenica pomeriggio anche un'iniziativa dove saranno protagonisti dei bambini.
Sì, abbiamo pensato sinceramente in quel caso lì, abbiamo pensato di più alle mamme, che spesso fanno fatica a partecipare agli eventi perché appunto magari sono prese da mille impegni, mamme e papà, e allora abbiamo pensato che in contemporanea con alcuni degli appuntamenti potessero esserci degli appuntamenti per i bambini, anche per togliere un po' questa idea un po' così separata di questa comunità omosessuale che sembra quasi stare un po' sulla linea. Fermo restando che poi i nostri appuntamenti, per la maggior parte, sono appuntamenti rivolti a tutti.
Certo.
Noi vogliamo fare un festival lesbico e queer, e quindi diciamo a partire dall'ultimo concerto finale, ma tutti gli altri appuntamenti sono tutti quanti appuntamenti assolutamente aperti alla città.
www.lesbichefuorisalone.it è il sito che potete trovare sul web, dove c'è il programma, poi c'è chiaramente la pagina Facebook, ma io vorrei soffermarmi, visto che siamo una radio e trattiamo di musica, vorrei soffermarmi con te Katia sull'appuntamento di sabato 4 ottobre alle ore 22 alla Palazzina Liberty in Largo Marinai d'Italia, Planning to Rock in concerto, un personaggio personaggia molto eccentrica e particolare. Vuoi dirci due parole?
Sì, mi fa molto piacere. A partire dalle 9 saremo lì, apriamo le porte alle 9, il concerto dovrebbe iniziare verso le 10, e abbiamo appunto a che fare con una artista inglese straordinaria, che in Turocchio la ricordavi, e lo pseudonimo di Janine Jean Ross, produttrice, cantante, performer, violinista e pittrice straordinaria. Lei ha dei testi molto queer, molto impegnati politicamente, molto interessanti, parla di genere, parla diciamo di temi che non interessano tantissimo, e soprattutto fa una musica strepitosa. Non sarà soltanto un concerto, sarà proprio una vera e propria performance, e sicuramente l'appuntamento più importante di tutto il festival, che comunque continua sia domani che dopodomani, venerdì, con molti altri appuntamenti invece di più culturale, diciamo in senso tradizionale, presentazioni, dibattiti, eccetera.
Bene, noi siamo giunti al termine con un terminale nostro in radio completamente impazzito, non ti sto a spiegare perché. www.lesbichefuorisalone.it, poi la pagina Facebook Katia Acquafredda della lista lesbica italiana, insieme a molte altre donne organizzatrici di questo evento. Tutto il programma lo potete trovare sul web, non mancate, soprattutto perché in questo modo si fa presenza su una Milano che davvero pian piano può diventare sempre più europea. Grazie Katia.
Grazie a voi, grazie.
E mettiamo adesso Planning to Rock, un pezzo che chiaramente la nostra, il nostro sci ha portato. Let's talk about you and me. La ricordo infatti, sci, eh?
Sì, io sono anni che la porto qui a Radio Popolare, Planning to Rock, perché l'amo da tantissimi anni, dagli albori. Quindi questa canzone l'abbiamo ascoltata l'anno scorso, appena era uscita, se ti ricordi, quindi insomma...
Insomma, noi, giusto... tu precedi sempre i tempi. Allora, prima di chiudere questa puntata un po' col fiato sospeso, vuoi dirci un appuntamento?
Sì, allora, prima di tutto sabato dopo Planning to Rock vi invito tutte e tutti a passare poi dal Mono, visto che tutti i sabati sono lì con la mia serata Gender Sax dalle 22.30 alle 2, il Mono in via Panfilo Castaldi, quindi non è lontanissimo nemmeno dal concerto. E poi volevo ricordare un nostro appuntamento come Tomboys Don't Cry, organizziamo una festa benefit per il Love, What Makes You Cry, Love Benefit Party a Love in via Melzo 5, per sostenere questo locale che diciamo ne ha bisogno, venerdì 3 ottobre dalle 22 all'1.
La puntata è giunta al suo termine. Ringraziamo Sci di essere stato qui con noi.
Ciao, grazie.
E Stefano Giussani per aver dato questo incipit, questo inizio, questo start a Departure Gate.
Alla prossima, ciao.
Ricordo che Stefano con Departure Gate sarà ogni ultimo del mese di ogni mese dell'altro martedì, quindi l'ultimo martedì dell'altro martedì di ogni mese, quindi ci sarà questa rubrica sui viaggi ogni mese, esattamente il quarto, a volte anche il quinto. Bene, un saluto a tutti voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci sentiamo martedì prossimo sempre alle 21.
L'altro martes, la trasmissione gay e lesbiana di Radio Popolare.
L'altro martedì, l'emissione gay e lesbiana di Radio Popolare.
L'altro martedì, la trasmissione gay e lesbica di Radio Popolare.
Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta dentro un'alfetta piena di muffa.
The latest trouble started in Hackney.
Die Raten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.